SBS Italian.
E allora, come annunciato, come ogni mercoledì mattina, è arrivato il momento dell'economia. Per parlarne ci colleghiamo con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Max, buongiorno.
Ciao Francesca, buongiorno a te, buongiorno a Francesca numero 2, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori.
Buongiorno anche da Francesca numero 2.
Allora Max, questa mattina con te apriamo dall'Europa, dove Mario Draghi verrà prossimamente affiancato dall'ex ministro dell'economia spagnolo Luis de Guindos, designato appunto dai ministri dell'economia della zona euro come prossimo vicepresidente della BCE. De Guindos non si definisce né un falco né una colomba, ma un pragmatico in materia di politica monetaria, a proposito della quale Draghi si è appena detto preoccupato per l'inflazione, aggiungendo che in questo momento serve una politica economica accomodante. Approfittiamo allora di questa nomina e di queste affermazioni per tracciare con te un bilancio della presidenza Draghi in carica, lo ricordiamo, dal 2011 della Banca Centrale Europea, e ricordare quali sono i compiti e le competenze della BCE.
Ma allora, per quanto riguarda la presidenza Draghi, che appunto sta arrivando verso la fine, ha visto forse uno dei periodi più difficili per l'Europa e per l'euro, di cui la Banca Centrale Europea è il garante. Ricordiamo tutti quanti che nel momento forse peggiore della crisi finanziaria, in cui il debito in paesi come la Grecia, la Spagna e anche l'Italia era messo sotto luce, visto malissimo da investitori internazionali, si pensava addirittura a paesi come la Grecia o l'Italia potessero uscire dall'euro, c'era già speculazione in materia. Draghi ha detto che avrebbe combattuto, fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per aiutare l'euro a sopravvivere, e questo ha calmato moltissimo i mercati internazionali, è stato il punto di svolta per forse l'economia europea e per paesi come la Grecia e forse anche l'Italia per rimanere in Europa, per cui da questo punto di vista è stato veramente un'ottima scelta e un professionista di grandissimo calibro.
Scusa, non ti volevo interrompere, prego.
No, diciamo, per quanto riguarda la Banca Centrale Europea invece è come missione appunto quella di gestire l'euro mantenendo un livello di inflazione basso, per cui qua, se vogliamo, c'è una grossa somiglianza con la vecchia banca centrale tedesca, la quale vedeva nell'inflazione il periodo, la cosa peggiore che potesse succedere a una moneta. E proprio di inflazione si parla recentemente, perché Draghi proprio in questi giorni ha commentato la ripresa europea, la ripresa economica, dicendo che le cose stanno andando bene, però l'inflazione, quindi l'aumento dei prezzi dovuto alla crescita economica, non è ancora abbastanza forte, e questo in particolare perché negli Stati Uniti stanno andando nell'altra direzione, dove avevano un'economia molto forte, ma adesso con la riforma fiscale si pensa che il debito americano debba crescere moltissimo. Col debito americano molto forte, il dollaro americano non potrà essere forte, e questo crea degli scompensi, perché se il dollaro americano non è forte, ovviamente i prodotti americani diventano più competitivi rispetto a quelli europei, e quindi dovranno effettivamente gestire la situazione dei cambi in maniera oculata, per non mettere le imprese europee troppo a svantaggio.
Ecco, grazie di questa ultima puntualizzazione, ma torniamo in Australia, dove proseguono i lavori della Commissione Reale sul sistema bancario. Sotto osservazione in questi giorni ci sono alcune presunte frodi che riguardano proprio i mutui. Ammesso che le responsabilità dei singoli broker e degli istituti di credito vengano accertate, l'inchiesta ha la possibilità, secondo te, di contribuire ad accelerare lo scoppio della bolla speculativa, oppure per quanto grande questa indagine rappresenterebbe solo una goccia nell'oceano del mercato immobiliare australiano, Max?
Ma allora, innanzitutto uno si augura che mettendo luce su questi lati oscuri di come funziona la finanza in Australia, questi lati oscuri non soltanto vengono a galla, ma non vengono più ripetuti, per cui il sistema finanziario si basa sulla fiducia. Se questa fiducia viene compromessa perché qualcuno fa troppo il furbo, ci devono essere proprio dei meccanismi istituzionali perché innanzitutto questo non succeda, o se succede le punizioni sono talmente severe che uno non ci riprova più. Per cui da questo punto di vista uno spera che ci sia del buono alla fine di questa vicenda, che ha visto e vede tante persone compromesse che hanno perso risparmi, sono state frodate proprio in una maniera vergognosa. Per quello che riguarda invece la bolla immobiliare, innanzitutto non si sa se effettivamente sia una bolla oppure meno, perché evidentemente fino a quando c'è gente disposta a comprare a questi prezzi il mercato esiste, per cui questo è il mercato, non necessariamente una bolla. Le banche ormai da forse 2 o 3 anni sono molto più severe nel dare mutui, per cui a livello di speculazione australiana ce n'è molto molto meno, perché è più difficile effettivamente prendere soldi a prestito dalle banche, soprattutto se uno vuole comprare come investitore invece che comprare casa per andarci a vivere dentro. C'è sempre il problema di chi viene fuori e chi deve comprare casa, però d'altra parte godiamo tutti di una popolazione in crescita, e se la popolazione in Australia continua a crescere come si prevede, insomma la gente che arriva deve essere messa da qualche parte, e se arrivano e hanno le possibilità per comprarsi casa, in un certo senso ben venga anche quello. Credo che non si possa avere, come abbiamo detto più volte, la botte piena e la moglie ubriaca, per cui dobbiamo cercare di vedere le cose in maniera oggettiva. I vantaggi di chi viene e compra casa aumentando i prezzi in un certo senso aiuta anche tutti quanti noi che, bene o male, la casa o l'abbiamo, cerchiamo di averla.
Senti Max, in chiusura noi ci spostiamo in Nuova Zelanda per una notizia semiseria. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, con il quale si parla di cose serie ma appunto anche di notizie un po' più tra virgolette leggere. Allora, il paese ha conquistato l'immaginario collettivo come paradiso incontaminato, perché infatti sembrerebbe che la Nuova Zelanda stia diventando l'ultima frontiera in caso di apocalisse finanziaria. Insomma, temendo contro i loro business, alcuni milionari americani della Silicon Valley stanno infatti acquistando terreni nel paese, perché di fondo temono che l'intelligenza artificiale, eliminando posti di lavoro tradizionali e generando malcontento, potrebbe alla lunga portare ad una rivolta contro il sistema. Ti chiediamo una battuta finale velocissima: come leggi una notizia di questo genere?
Ma forse come un pesce di aprile in anticipo. È vero che gli americani stanno comprando in Nuova Zelanda, ma questo perché vedono, i miliardari americani vedono nella Nuova Zelanda un paese sicuro e tranquillo, una specie di Svizzera ancora sulla terra, raggiungibile nel caso dovesse succedere chissà che negli Stati Uniti. Non penso siano intelligenze artificiali, piuttosto magari qualche missile che potrebbe partire dalla parte est dell'Asia, però ripeto,
vediamo
è il primo aprile e insomma il primo marzo è domani, però credo che forse qualcuno ha confuso.
Chissà che cosa. E tra l'altro poi appunto pesce d'aprile, primo aprile, ma è Max,
un po' in
troppo
anticipo,
tempo che si è in Italia. Max, allora ti ringraziamo come sempre per la tua simpatia oltre che la tua serietà. Grazie per essere stato con noi questa mattina e ti diamo appuntamento come sempre al prossimo mercoledì.
Certamente, io ringrazio voi tutti quanti gli ascoltatori, buona giornata.
Ti piacerebbe ascoltare altre storie come questa? Puoi farlo tutti i giorni iscrivendoti ai nostri podcast su iTunes.